ringraziamo l'avvocato Lopetti per l'estrema chiarezza del suo discorso e anche per essere stato molto logico nei tempi, molto comprensivo nei tempi. A questo punto andiamo verso la conclusione, siamo stanchi. Però prima però che parli di sottarca e prima di sentire eventuali domande, io credo che siccome alcune delle persone di cui ci era stato chiesto di preparare interventi come dicassi, che sono presenti non tutti e quattro, ma mi pare solo due, quindi chiederei alla dottoressa Simona Tonco e alla dottoressa Marianella Pirati di presentarsi e fare i loro interventi di discussione che in qualche modo costruiranno un ulteriore elemento, perché altrimenti non avrebbe senso farlo dopo, costruiranno un elemento ulteriore su cui si fonderà la sottarca per le sue conclusioni. Ovviamente le conclusioni non ci lasceranno soddisfatti e quindi riprenderemo una sottarca Zavala, non so, chiederei di stare sull'ordine di 10 minuti. No, 10 minuti. Nessuno riesce a fare 5 minuti. 5 minuti politici,
dai. Allora io ci proverò, buon pomeriggio a tutti. Io volevo condividere con voi un pensiero, che è un pensiero che richiama il genocidio avvenuto in Ruanda nel 1994. Sono state massacrate circa 800.000 persone, prevalentemente appartenenti all'etnia e al gruppo sociale Tutsi, ma anche Hutu moderati, e a mio avviso è uno dei massacri di massa più brutali degli ultimi decenni, in cui il successo è stato proprio garantito dalle parole e dai discorsi d'odio. Si è trattata di una campagna sicuramente fredda e sistematica di queste parole, che sono state usate esplicitamente per alimentare sentimenti ma anche favorire poi azioni di tortura e di massacro. Quali sono stati i caratteri di questo odio esplicito? Stamattina si differenziava tra odio esplicito e odio implicito, ma innanzitutto a livello di contenuti, perché questo odio è stato costruito sulla brutalizzazione e la deumanizzazione dell'altro. I Tutsi e gli Hutu moderati, per gli Hutu, prevalentemente radicali, ma poi per la maggioranza della popolazione, sono stati definiti ignesi, cioè significa scarafaggi, da schiacciare e sterminare. Come gli scarafaggi infestano le case, così i Tutsi infestavano il paese. Cioè le parole sono state utilizzate per creare delle immagini specifiche che sono andate a sostituire la persona, l'essere umano. E qui secondo me si crea un ponte in realtà tra quella distinzione tra il rilievo del testo, il rilievo dell'immagine. Cioè questo è un esempio drammatico invece di come l'insieme immagine, parola, idea crea devastazione e distruzione. È un genocidio particolare perché ha avuto, ed è noto, il ruolo che i media hanno avuto nel promuovere queste campagne, questi discorsi d'odio e poi per favorire le azioni. I giornali, in particolare un giornale, Kangura, che già nei primi anni degli anni 90 aveva pubblicato i 10 comandamenti Hutu, un manifesto razzista anti-Tutsi, formulato da alcuni ideologi e giornalisti, il cui scopo era proprio quello di creare un clima sociale favorevole alla soluzione finale, quindi l'annientamento della popolazione, ma soprattutto le radio, le stazioni radio, in particolare si chiama Radio Televisione Mille Colline, perché Ruanda è tradizionalmente considerato il paese delle mille colline per questa sua geografia molto molto bella. E di fatto la maggioranza della popolazione ruandese, che era allora analfabeta come ancora lo è, per questa popolazione la radio è sempre stata il mezzo principale di informazione, più diffuso e anche autorevole. E non c'è dunque da stupirsi che gli ideatori e realizzatori del genocidio si premurarono di dar vita ad una emittente ideologica spregiudicata e potente in grado di coprire tutto il territorio nazionale. Leggo uno solo dei messaggi che fu trasmesso il 19 giugno del 94, perché ci dà l'idea del tenore di quei messaggi che venivano sistematicamente e quotidianamente trasmessi. Sono le 16:22 nel bunker della radiotelevisione Mille Colline. Avviso a tutti gli scarafaggi in ascolto: il Ruanda appartiene a coloro che lo difendono realmente, e voi scarafaggi, voi non siete ruandesi. Tutti ora si sono sollevati per combattere questi scarafaggi, i nostri militari, i giovani, i vecchi, perfino le donne. Gli scarafaggi non avranno scampo, la nostra fortuna è che non sono numerosi. Avevamo stimato che fossero il 10% della popolazione, oramai sono solo l'8%. Rallegriamoci, amici miei, gli scarafaggi sono stati sterminati, rallegriamoci, Dio non è mai ingiusto. Se sterminiamo definitivamente gli scarafaggi, nessuno al mondo ci verrà a giudicare. Quindi la tattica che veniva utilizzata dalle emittenti radiotelevisive, ma radio soprattutto, era proprio quello di spargere subdolentemente, giorno dopo giorno, tra gli udi i veleni del rancore, i veleni del risentimento sociale contro questa minoranza tutsi, versando benzina sul fuoco mai spento delle tensioni etniche, ma anche sociali, dico, perché la questione è molto più ampia che etnica, ma non è certo questa la sede per affrontarlo. Tramite queste trasmissioni è stato seminato un odio in tutto il paese, facendo collettore questa emittente radio delle azioni di sterminio fino all'ultimo. Forse qualcuno sa già che quando è iniziata la fase popolare del massacro, cioè quando l'intera popolazione è iniziata ad essere coinvolta, si diceva che ciascun Hutu avesse in mano un macete e nell'altra mano la radio, proprio perché attraverso questi messaggi e attraverso questa radiolina, anche nel più remoto dei villaggi, poteva essere intercettato il messaggio di odio e di distruzione. Quindi l'incitamento all'istigazione sistematica e martellante è stato un connotato di questo genocidio. Sono stati certamente gli strumenti per attaccare l'identità dell'altro, ma un'identità che doveva essere annullata totalmente. E alcune tra le decisioni più significative del Tribunale Penale per il Ruanda delle Nazioni Unite, dove io ho lavorato tempo addietro, sono proprio le sentenze in cui ci sono state le condanne per incitamento diretto e pubblico. Questi sono i due requisiti, ma giuridicamente non abbiamo tempo per approfondirlo. Diretto e pubblico, appunto, e sono stati qualificati come crimini contro l'umanità. Addirittura alcuni discorsi tenuti da alcuni esponenti che poi sono stati nominati alla direzione di questi emittenti, proclamati prima del 1994, prima dell'inizio del genocidio, in realtà sono stati utilizzati come prova d'evidenza di questa condotta sistematica di incitamento, istigazione diretta e pubblica. Chiudo ritornando alle vittime delle parole dei massacri di odio, perché condivido l'importanza del richiamo della relazione, delle relazioni che sono coinvolte nelle violazioni e nei massacri d'odio. Nel caso del Ruanda questo significa non dimenticare le responsabilità e le relazioni che hanno favorito questo clima che poi ha portato al genocidio in Ruanda, anche con delle condotte direttamente di altri stati, perché qui sto pensando a paesi coloniali che erano presenti in Ruanda già dalla fine dell'Ottocento e che vi sono stati fino al 1961, quando Ruanda ha acquisito l'indipendenza, ma penso anche ad altri soggetti diversi che sono le chiese, prevalentemente quella cattolica e quella protestante, che hanno avuto un ruolo. Senza dimenticare che la storia del Ruanda è una storia di anticipazioni degli errori che poi si sarebbero realizzati specificatamente in quei 100 giorni del 1994, dominate da una profondissima e anche radicata cultura di impunità, anche questo è un elemento importante. Le vittime, dicevamo, il richiamo alle vittime mi impone di sollevare quello che è anche la previsione di un rischio che quando si affrontano crimini internazionali, lo studio, ma anche da un punto di vista, diciamo, della qualificazione giuridica e della ricostruzione delle condotte, delle fattispecie criminose, che è quella di è un rischio che però purtroppo, e la storia del Ruanda ce lo dimostra, è una dinamica effettiva, cioè la capacità, la forza contaminatoria, a volte epidemica, delle parole d'odio sulle vittime, le vittime che possono diventare a loro volta carnefici, quindi cicli che si ripropongono. Ecco perché i meccanismi, anzi i tipi di meccanismi riparatori e restaurativi, quindi non solo una giustizia di tipo retributivo, punizione dei responsabili, sono cruciali e sono dovuti non solo alle vittime, questo in nome di un principio generale di diritto internazionale, ma anche perché devono permettere di evitare il formarsi di nuovi sistemi d'odio. Grazie.